discorso e poi con l'introduzione alle prime battute del corso stesso, avevo forse omesso di dedicare qualche battuta di commento, che a questo punto però sarà diventata almeno in parte pleonastica, a quello che in qualche modo costituiva la seconda parte del titolo del corso stesso, che indicava per così dire un'articolazione rilevante per me di un discorso su tempo e opera, che suonava nella forma la soggettivazione oltre la rappresentazione. Beh, in un certo senso forse una formula di questo tipo, che potrebbe essere esposta a molti motivi di critica, e io stesso in qualche modo impiegandola proverò più o meno direttamente a sottolinearli, aveva però per me una convenienza particolare, nel senso che in una forma, come possiamo dire, vagamente apofatica, insomma, tentando di dire senza riuscirci in un certo senso, evocava quell'effetto di oltrepassamento di una soglia, che in un certo senso intenderei rendere evidente all'interno di una serie di, chiamiamoli così, discorsi che vengono proposti nel contesto di tipi di scritture diverse, di questi in qualche modo ci occupiamo, nei quali in qualche modo potremmo dire il fare del discorso radicalmente sopravanza quello che potremmo definire una rappresentazione seconda, una rappresentazione riassuntiva del suo contenuto. E quindi sostanzialmente testi in cui in qualche modo emerge questa ulteriorità di una pratica del pensare e del linguaggio rispetto a un modello a cui la si possa ricondurre. Era il discorso, ricordate, che in qualche modo giustificava l'evocazione dei tre compiti impossibili di Freud, no? Guardate, no? Educare, curare, governare, dove sostanzialmente al cuore di queste attività vi è sempre una loro irriducibilità alla loro possibilità, cioè alla loro descrizione come possibili. In questo senso forse era questo anche un po', vi dicevo già ieri, introducendo Meister Eckhart, era per questo forse che un testo come i sermoni tedeschi mi sembrava venire molto convenientemente all'inizio, anche se da un certo punto di vista, da un punto di vista dell'impianto logico di tutto il discorso che vi sto facendo, avrebbe potuto anche figurare come l'inquadramento di una conclusione. E con questa avvertenza possiamo tornare all'inizio del sermone Beati Pauperes che avevamo cominciato a leggere ieri. Ora, ieri vi avevo in qualche modo ricordato, e forse vale la pena di sottolineare una volta di più, che questo è uno dei sermoni tedeschi, cioè ovvero sia un sermone che viene proposto in volgare e che paradossalmente rappresenta forse un vertice speculativo e un vertice di invenzione linguistica, cosa che potrebbe sembrare stupefacente pensando a dei destinatari che con i nostri criteri riterremmo particolarmente disarmati intellettualmente. In realtà, anche se l'elaborazione di Meister Eckhart ci apparirà per alcuni versi anche vertiginosa, in un senso letterale dell'espressione, cioè costruita nella forma di una vertigine anche, se vogliamo di una vertigine rovesciata, dove sostanzialmente l'attrazione è verso l'alto e non verso il basso. No? Ecco, nonostante questo, l'operazione che Meister Eckhart compie è un'operazione che si muove all'interno, questo cade spesso nella letteratura tedesca in alcuni casi, come possiamo dire, eccezionali, ma nello stesso tempo non casualmente collocati in quella cultura e in quella lingua, in cui attraverso una lingua comune si produce una forma linguistica singolarmente nuova e propria di un evento assolutamente non riconducibile all'ovvietà o alla normalità. Insomma, qui Meister Eckhart lavora con la lingua letteralmente del popolo che ha di fronte, ma un po' come accadrà col nostro Dante, che tutto sommato utilizza un volgare italiano, innervato ovviamente dalla incredibile prensilità con cui questa lingua si confronta con tutto l'orizzonte intellettuale, compreso quello ovviamente, soprattutto quello che si esprimerebbe di per sé in grammatica, cioè in latino, dell'epoca, attraverso una serie di vertiginose invenzioni che sono veri e propri stiramenti, rimodellamenti, mutamenti genetici del linguaggio popolare che noi conosciamo, ad esempio quando leggiamo Dante, come soluzioni proprie di una sua lingua ad un tempo stesso poetica, filosofico, teologica, insomma. Quando Dante dice, se tu mimi come io mintuo, ovviamente, e quando continua a inventarsi verbi da sostantivi, sostantivi da verbi ed espressioni che nascono con la sua lingua, evidentemente compie un'operazione di questo tipo e passa attraverso il volgare, perché, come avviene per il tedesco di Meister Eckhart, gli dà una possibilità di invenzione linguistica che consente al testo di produrre un evento altrimenti non possibile nell'orizzonte di una lingua del sapere, di una lingua della sistemazione, di una lingua della conoscenza positiva, di una lingua, come possiamo dire, della regolarità in qualche modo canonica, capace a sua volta di grandi torsioni mistiche, certo, come è il latino. Se ci pensate, in un'epoca molto diversa, ma che però ha a che fare con in parte quello che potrà essere poi un recupero di un autore come Meister Eckhart, in Hölderlin accade qualcosa di simile. Il tedesco di Hölderlin è come base lessicale un tedesco da macellaio o da panettiere, tutto sommato, che proprio per questo può caricarsi di valenze concettuali, ideali, incredibilmente ardue, e svilupparsi in forme che è lecito definire, ma nel senso proprio del termine, pindariche, dove il riferimento a Pindaro è un riferimento preciso, insomma, un riferimento a un'operazione all'interno delle risorse della poesia greca e della lingua greca altrettanto ardita, altrettanto vertiginosa. Beh, insomma, di vertigini abbiamo già appena cominciato a far parlare, perché ricordate, no? Vi rilego allora adesso le battute iniziali in italiano, visto che le avevo lette nell'originale ieri, ma poi all'originale ritorniamo. La beatitudine aprì la sua bocca di saggezza e disse: beati sono i poveri nello spirito, loro è il regno dei cieli. Qui sostanzialmente Vannini propone la traduzione poveri nello spirito, anche se in queste prime battute Meister Eckhart scrive Armen des Geistes, e quindi potrebbe essere poveri di spirito, sostanzialmente perché in italiano l'espressione povero di spirito nell'uso corrente tende a significare sciocco o poco intelligente, insomma, no?
Odi Fredi ha scritto molte cose su questo.
Sì.
Un riferimento estemporaneo.
No, certo, legittimo, però in questo caso non lo commento. Ecco, non riesco a incanalarlo, ecco, in questo discorso. E Odi Fredi è un matematico che ha una sua grande anche notorietà di saggista e che ha una certa propensione a ritenere che la filosofia sia per lo più una manifestazione di limiti intellettuali rispetto all'esattezza dei linguaggi matematici. È un'affermazione che ha del vero in parte e forse anche in sé troppo filosofica per non essere scadentemente filosofica. Insomma, gli scienziati sono pericolosi soltanto quando fanno cattiva filosofia senza accorgersi, perché quando fanno scienza sono delle cose veramente interessantissime, solo che per accorgersene bisogna interrogare il loro fare nella scienza e non le loro opinioni sulla scienza o sulla cultura, che spesso sono molto simili a quelle degli umanisti, cioè fondate su pregiudizi incontrollati. Sì, quindi voglio dire. Comunque, dicevo, i poveri nello spirito, perché l'espressione povero di spirito, ripeto, alluderebbe però anche a qualcosa che forse non è del tutto assente nell'orizzonte di ciò di cui dobbiamo parlare. Perché il povero di spirito è insomma qualcosa che nei vecchi dialetti veneti si poteva definire un po' recano o anche un po' recheno, come si suol dire, cioè insomma un povero scemo, che ha molto a che fare con la figura dello scemo del villaggio. Ora, in tutta una serie di tradizioni, i cosiddetti scemi del villaggio, pensate a una figura come quello dello Jarodivi nella traduzione russa, sono una possibile bocca attraverso la quale parla profeticamente la voce divina. La loro debolezza mentale è disponibilità ad essere attraversati da una manifestazione nel linguaggio che non è imputabile a loro e che quindi può venire da qualcos'altro. In alcuni casi si può sospettare sia un'entità demoniaca, per cui i tizi vengono esorcizzati e se non va bene magari li si tortura, li si brucia e comunque se ne fa qualcosa di esorcisticamente, apotropaicamente efficace, oppure la voce è la voce divina. E si riconosce che in questo caso come manifestazione profetica. Michel Foucault, non a caso, in un passo geniale come altri di quel breve testo che fu la sua prima lezione al Collège de France, che si intitolava L'ordre du discours, no? L'ordine del discorso, sottolineava come in una tradizione antica, medievale, il folle, o in questo caso il povero di spirito, poteva essere guardato con particolare reverenza esattamente in quanto veicolo di una manifestazione divina, ma che però questo comportava che non avesse nessuna rilevanza ciò che egli diceva come riferito a se stesso. Cioè il povero di spirito, se si pensa che stia gestendo soltanto le sue risorse di povero scemo, non è degno di nessuna attenzione e i suoi risultati, i suoi detti sono irrilevanti, no? Ricordate cosa dice Macbeth quando dopo la morte della terribile moglie e quando tutto sta franando, contempla la nullità della vita. La vita che importa è la storia di un povero idiota tutto stridore di denti che non significa nulla. Il povero idiota, quando parla per sé e quando non è sostenuto da Dio, parla di nulla. Tanto che c'è il rischio di apparire idioti quando si è molto intelligenti, ma si produce un discorso che in qualche modo sembra approdare a non dir nulla di concreto. E ciò che dice, ricordate, Romeo, o Ramio, come dicono gli inglesi, a Mercuzio, no? Durante quella scena in cui Mercuzio evoca le magie della regina Mab, la regina delle fate, no? Un pezzo vertiginoso di abilità retorica a cui Romeo teneramente, affettuosamente replica: Mercuzio, tu parli di nulla. E i fools, i pazzi e i clown, in un certo senso shakespeariani, hanno questa, tra l'altro, qualità. Parlano di nulla e danno corpo a un parlare di nulla, che è anche parlare di ciò che non può essere affidato a una parola sensata. Quindi in qualche modo il povero di spirito un po' ci starebbe. Solo che qui traduciamo poveri nello spirito per indirizzarci più risolutamente verso il percorso specifico che fa in qualche modo Meister Eckhart. Da qualche parte qualcosa di simile al nostro povero di spirito di cui abbiamo parlato appena adesso lo troveremo, che sarà la figura che già vi anticipavo della vecchia analfabeta, che però potrebbe capire a suo modo ciò che Meister Eckhart dice, forzando al massimo una lingua filosofica e teologica, per pura virtù di adesione a Dio. Perché quelle figure che noi troveremo tra poco, la doppia faccia dell'abbandono, la Gelassenheit e l'Abschied, l'Abschied ovvero sia il distaccarsi da, lasciar cadere, qualcosa che si potrebbe affidare al termine tedesco Entlastung. Insomma, è un gesto che conosciamo, insomma, no? È il gesto dell'anima obliosa in plotino, eh? L'anima che si lascia dietro di sé le scorie del mondo, no? Ed è quell'operazione di abluzione che, ricordate, Matelda propone nel purgatorio a Dante, anzi glielo pratica Dante passando per i fiumi dell'Ete e dell'Eunoè, eh? Il fiume della dimenticanza delle cose terrene, il fiume del ricordo degli eventi positivi spiritualmente. Questo passaggio lustrale definitivo. Ora
non ho capito, la doppia faccia è lasciare andare,
è l'altra, adesso ci arriviamo. L'altra, questo è l'Abschied, date il Gelassenheit, e invece l'abbandono, nel senso di abbandono a, come quando diciamo, ma è una cosa un po' diversa, mi abbandono a una passione, mi abbandono a qualcuno, mi abbandono al piacere. Cioè, mentre il Gelassenheit vuol dire mi distacco da, il Gelassenheit mi tuffo in qualche modo, no? Queste sono due facce dello stesso movimento. Queste due cose si producono assieme. Perché quando ci si dà radicalmente ad altro da ciò che riteniamo essere ciò che noi siamo, che noi anche ci distacchiamo da ciò che presupponiamo essere noi stessi, insomma, no? E quindi, come possiamo dire, questo resti così sull'orizzonte, però dobbiamo ritornare al cuore di questa situazione di parola che è già, come dicevo, così decisiva. La beatitudine è ciò che qui sta al posto di Dio in un certo senso. Perché è Dio attraverso Gesù, ovviamente, nei Vangeli, che ci dice ovviamente che... Ecco una cosa, i Vangeli sono una lettura che avete fatto in prima o poi. Cioè, Guardate, nella più parte dei casi la risposta sincera sarebbe ho visto il film. Perché
la passione di Mel Gibson.
Una o altre cose in sostanza, cioè voglio dire nel senso che mica la, noi riteniamo che il Vangelo, la Bibbia, i testi di questo tipo facciano parte, come possiamo dire, di una qualche cultura religiosa osservante, aderendo alla quale ci si dovrebbe imbattere in queste cose e non aderendo alla quale non ci riguardano. E come possiamo dire, è molto difficile ragionare su qualsiasi cosa che sia stata scritta in Occidente prescindendone, perché questi testi sono intessuti nell'esperienza intellettuale dei tizi che sono vissuti in Europa almeno fino a qualche tempo fa. Vabbè, allora, la beatitudine, selicait, no? La beatitudine qui sta al posto, in un certo senso, di Dio, perché è Dio colui che dice, attraverso Gesù, appunto, beati sono i poveri di spirito perché di essi è il regno dei cieli. Quindi è immediatamente questa beatitudine che parla, aprendo la sua bocca di saggezza. Ci eravamo soffermati ieri sulla nozione di Weisheit, o in questo caso di Weisheit, come diceva nel suo XII-XIII secolo Meister Eckhart, cioè scusate, XIII-XIV secolo Meister Eckhart. La saggezza, che come ricordavamo è qualcosa che si porterà dietro nelle sue manifestazioni più importanti un'idea di superiorità rispetto allo stesso sapere, agli stessi vertici del sapere. Vi citavo Fichte, ma in un certo senso anche la stessa Weisheit di Nathan in Lessing, no? Nathan der Weise, Nathan il saggio, ha a che fare con questa qualità di un super sapere, che non è un sapere di qualcosa ma è l'ulteriorità dello sguardo a qualsiasi cosa che possa essere saputa, a qualsiasi possesso conoscitivo. E quindi la beatitudine che si manifesta come saggezza coincide con l'affermazione beati sono i poveri di spirito. Cioè potremmo dire quasi che arbitramente Dio coincide con questa frase.
Quasi, come ha detto?
Arbitramente, Dio coincide con questa frase. È in questa frase, si produce in questa frase. Ma questa affermazione, che piano del linguaggio, che piano del pensiero identifica? Il paragrafo che avevamo già letto ieri rapidamente ci porta a porci questo problema, in parte anche a dare una prima soluzione. Vi ricordate, no? Alle Engel, alle Heiligen und alle das Jägerborn war, eccetera, no? Ovvero, restiamo adesso all'italiano, casomai ritornando sul tedesco dove è proprio indispensabile, tutti gli angeli e tutti i santi e tutto ciò che è nato, letteralmente, no? Das Jägerborn war. Quindi tutto ciò che è nato, potremmo dire, tutto ciò che è creatura. Quindi tutti gli angeli, tutti i santi e tutte le creature, anche gli angeli e i santi sono creature. Potremmo quasi dire gli angeli, i santi e tutte le altre creature. Tutto questo deve tacere quando parla questa eterna sapienza del Padre, perché è appunto, no?
van alluvisait der Engel und aller Kreaturen, das ist ein Lüter Törheit von der grundlosen Wissheit Gottes. Perché? Perché tutta la sapienza degli angeli e di tutte le creature è un puro nulla di fronte all'abisso della senza fondo della sapienza di Dio. Abisso senza fondo, fondo è più semplicemente von der grundlosen Wissheit Gottes, cioè di fronte alla saggezza di Dio che è senza fondo, quindi abissale. Il termine Abgrund poi comparirà, ma già l'espressione grundlos è già questo, no? È ciò che non ha fondo. In ciò che non ha fondo è qualcosa in cui si precipita volendo, ma il precipitare è lo stesso che salire, perché se non c'è il fondo, non c'è un basso che prima o poi ci farà sbattere. E questo non a caso ci rinvia ovviamente alla grande formula eraclitea, no? La via che sale e la via che scende sono la stessa via. Lo riprenderà a suo modo mirabilmente Goethe nella scena del, ieri vi citavo Marlowe, ma adesso veniamo a riprendere Faust attraverso il poema massimo a lui dedicato, quando nella scena della discesa alle madri, quando Mefistofele dà il tripode, oggetto magico che consente nella discesa alle madri, gli dice adesso scendi, o che è la stessa cosa, sali. Quando si va veramente al cuore, salire e scendere è la stessa cosa. Ciò che conta è il movimento con cui si abbandona il posto dove si era e ci si abbandona al movimento con cui si va in questa direzione. E guardate che questa cosa, per il momento, sospendendo solo per un istante la esegesi, è qualcosa che è strettamente legata al rapporto che noi abbiamo con la letteratura e la poesia. È molto difficile che in qualche modo noi si abbia un incontro con un testo letterario se anche nella forma più armata, più organizzata intellettualmente, non abbiamo una forma di abbandono. Né in genere è possibile vivere forme di invenzione, di scoperta, di innovazione per noi, se non un abbandono a qualcosa che diventa per qualche tempo più importante della cura di ciò che noi pensiamo di essere stati o di essere ancora. Senza un certo amore per la cosa. Ora, quando si dice che la beatitudine, parlando attraverso la bocca di saggezza, tra l'altro, osservazione volante, esiste tutta una vasta trama mitica che tende a proporre, è un capitolo delle grandi cosmoponie, la nascita del mondo come una nascita, per così dire, musicale, acustica. L'immagine cioè del mondo che nasce come effetto della parola di una grande bocca. Nella lirica novecentesca questo torna, ad esempio, in alcuni versi stupefacenti della Oda Marittima di Fernando Pessoa, ovviamente in quel caso come l'eteronomo Alvaro de Campos. Ma, come possiamo dire, antropologi e storici della religione sono spesso tornati su questo tema, no? L'idea di una grande bocca o di una caverna risonante come un grande strumento le cui vibrazioni acustiche si traducono nella creazione del mondo. Qualcosa del genere tornerà in un'opera meno nota di altra notissima di un autore caro ai giovani, come si dice in genere, come Tolkien. Non il Tolkien, non il Tolkien sì, del Signore degli Anelli, ma il Tolkien del Silmarillion, che a suo modo è una grande e tottissima fantasmagoria a ridosso di tutta una serie di grandi temi mitici, accertati ovviamente dal grande talento di filologo e di storico della cultura di Tolkien. Appunto un personaggio di grande statura accademica anche nel contesto inglese, no? Non a caso capace, come sanno i suoi appassionati, di scrivere inventandosi totalmente intere grammatiche del linguaggio degli orchi, ad esempio, no? Di inventarsi al dettaglio lingue inesistenti, ma con un assoluto rigore da linguista. Bene, cosa vuol dire allora, comunque dicevamo, che tutti i santi e gli angeli devono tacere? Vuol dire che tutti gli ordini di discorso che possono essere imputati a questi soggetti sono letteralmente nulla, nel senso che nel momento in cui la beatitudine parla attraverso la sua bocca di saggezza, tutte queste cose tacciono, o per meglio dire sono annientate, perché è proprio perché la bocca di beatitudine, la bocca della beatitudine, della saggezza parla, che esse possono radicalmente, totalmente nascere in quel momento. Quindi ciò che sta nell'orizzonte dell'affermazione beati, poveri, eccetera, è qualcosa che sopravanza tutte le forme di discorso possibile. E quindi ciò che ci chiama alla comprensione di questa affermazione deve portarci al di là di tutte le forme di rappresentazione del mondo, della realtà, di noi stessi, che possono essere affidati a questi livelli, chiamiamoli così, di linguaggio e di pensiero, che sono quelli anche elevatissimi degli angeli e dei santi, per non parlare di tutte le altre creature. Tutti questi altri discorsi rispetto a ciò di cui qui vorremmo dire sono niente. Parlano di nulla. E quindi si porrà adesso un problema per il nostro Maestro Eckhart, attraverso il suo sermone, andare verso una parola che sia una parola che parli a questa altezza, dove in un certo senso tutto comincia, e per poter cominciare anche annulla tutto ciò che si dà come un presupposto. Ed è per questo che si tratta di povertà, perché povertà, come vedremo, vuol dire non avere, non possedere nulla, sino a non possedere nemmeno se stessa, sino a non essere niente. Ma andremo a questo punto per gradi. Quindi armut, povertà, diventa adesso il termine chiave da spiegare. Allora, se Dio in un certo senso coincide con la frase che dice i poveri di spirito savranno il regno dei cieli, e per questo sono beati, la loro beatitudine è parte stessa di quella zelica, di quella beatitudine che coincide in un certo senso con Dio, Dante a suo modo sarebbe con in parte molto d'accordo, no? Al di là di una maggiore osservanza atomista. Cosa fa dire, ovviamente, vi ricordate, no? Allo spirito a cui chiede nel paradiso, ma voi non siete un po' delusi dal fatto che avete diversi gradi di beatitudine? Ricordate, nel paradiso di Dante, il paradiso di Dante l'avete presente, vero? No? Sì? Bene. E i cosiddetti beati vengono presentati a Dante nei vari cieli, e i cieli secondo la rappresentazione tolomaica, la luna e poi su. E viene spiegato a Dante che questa comparsa in cieli diversi mentre i beati sono tutti nell'empireo, è come possiamo dire una sorta di show che viene proposto per lui in modo da chiarire la diverso grado di beatitudine dei santi, dei santi, perché questi sono tutti salvati, dei beati, che sono collocati in vari cieli, perché i vari cieli in un certo senso presiedono a quelle propensioni che essi hanno rivolto positivamente verso la santità. Per cui abbiamo, come ricordate, gli spiriti amanti, gli spiriti sapienti, gli spiriti militanti e così via. E quando chiede allora, ma voi non siete dispiaciuti di avere un grado di beatitudine minore di altri? Che sono più in su in graduatoria, per dir così. E questo, sapete, è un problema che si dimostra sempre quando una gerarchia spirituale viene equivocata per una gerarchia di tipo burocratico o militare. Un problema serio. Pensate alla tradizione delle caste, ad esempio, nel mondo indiano, che è una cosa terribile se la considerate dal punto di vista sociologico. Una vera fissazione della sperequazione sociale. Con nella sua essenza simbolica, le caste indicano una collocazione specifica per ciascuno all'interno di una grande articolazione che è il modo in cui il mondo si forma e in un certo senso si supera. Per cui chi fosse pienamente consapevole del suo essere nella propria casta sarebbe contemporaneamente in tutte le altre. Questo è il suo aspetto spirituale, questo è il suo aspetto simbolico. Quando questa cosa si tramuta nel fatto che voi siete capitati in un certo ambiente, per questo siete intoccabili e dovete vivere immersi nel liquame, la cosa cambia un po' di aspetto, ma insomma questo sarebbe un discorso lungo. Allora, lo spirito risponde a Dante e la sua volontà è nostra pace. Che non vuol dire, come a volte sembra, vediamo di mettercela via perché il padrone ha deciso così e quindi vediamo di farcela piacere. La pace, ovvero sia la piena soddisfazione, o se vogliamo la realizzazione piena del desiderio nella forma di un desiderio totale, totalmente appagato dalla totalità del suo essere in atto, che è la beatitudine, coincide con la volontà di Dio. Quindi il beato coincide sempre con Dio in quanto beato. È qualcosa che nelle sue forme esoteriche era all'epoca ed è anche adesso espresso bene nella nozione islamica araba di Qadr. Di tanto in tanto voi sentite, però visto che ormai i nomi arabi cominciano a circolare quasi sempre attribuiti a dei terroristi, ma non vi garantisco che non è sempre così, qualcuno che si chiami Abdelkader, che può essere poi, può diventare un Abdelkader o così via, no? Vuol dire servo della volontà di Dio. Quindi anche, per così dire, anche in Dante, ma come in altre versioni, la beatitudine coincide con la coincidenza con la felicità divina. Ma come abbiamo detto, bisogna allora lavorare sulla nozione di povertà, spiegare in che senso, cosa sono i poveri, in che forma i poveri sono, che povertà è quella attraverso la quale si manifesta la suprema beatitudine di Dio, indicando nei poveri
coloro che ereditano il regno dei cieli, cioè si uniscono a Dio stesso, sono fusi con Lui, in un certo senso. E allora bisogna cominciare con questo discorso, calando un po' di tono per salire. Si tratterà di salire sino al livello che è stato annunciato da queste battute iniziali. Per farlo, come possiamo dire, si varcheranno delle soglie oltre le quali dobbiamo chiederci di chi è il discorso che ascoltiamo, perché l'obiettivo di Meister Eckhart è quello che il discorso che noi ascoltiamo sia alla fine qualcosa che sta in un rapporto di continuità con questa voce che all'inizio ha detto: i poveri sono beati e di loro è il regno dei cieli. Si riuscirà a costruire cioè una parola che sia all'altezza di questa voce rispetto alla quale tutti gli ordini di discorso esistenti devono tacere? E si comincia a lavorare in questo senso. Allora, nun ist es weiher an der Armut. Ci sono due tipi di povertà. Allora, terminata l'ora, ma vediamo soltanto, quindi un po' uso la formula dei trial, insomma, no? La prossima, inizio attacco della prossima puntata. La povertà di due tipi: lì è una povertà esteriore che è buona, è molto da lodare nell'uomo che la prende su di sé volontariamente per amore di nostro Signor Gesù Cristo, perché egli stesso l'ha praticata sulla terra. Di questa povertà non voglio dire niente altro. C'è però un'altra povertà, una povertà interiore. Ein inwendige Armut, che non a caso, come possiamo dire, apre in direzione di qualcosa che noi potremmo chiamare interiorità. E difatti in tedesco moderno si direbbe, non a caso, eine innere Armut, una povertà interiore, una povertà inside, insomma, in qualche modo, no? E questo apre, ma adesso ci fermiamo, una finestra su di una questione: l'interiorità. Qualcuno che ha molto presente ovviamente Meister Eckhart, lo si potrebbe concepire come un punto, Meister Eckhart, di una catena di figure di pensiero che parte da questo personaggio, ci ha detto, no, in interiore hominis, in interiore hominis stat Deus, no? E Sant'Agostino, colui che ci aveva detto prima, un po' di secoli prima, Dio è quella cosa che è più vicina a noi di quanto noi lo si sia noi stessi. Al cuore di noi stessi noi non ci siamo più, ma al cuore di noi stessi noi siamo massimamente vicini a noi stessi, perché lì c'è Dio. In un certo senso, è bene ricordarlo nel momento in cui andiamo ad approfondire questa parte del discorso di Meister Eckhart. Va bene. Per i sopravvissuti ci vediamo la settimana prossima.